La liturgia di oggi ci presenta la soluzione di uno dei nodi più difficili da sciogliere, da superare in un certo senso, quello della destinazione messianica universale di Gesù. E lo vediamo anzitutto nel libro degli Atti che segue il brano di oggi, segue il passaggio del grande sogno di Pietro con gli animali dentro questo grande contenitore e con l'invito dall'alto a non considerare la purezza degli alimenti e piuttosto a lasciare esprimere, lasciar manifestare la potenza stessa di Gesù. Quindi l'universalità del cristianesimo destinato a tutte le nazioni, confermata poi dalla Pentecoste, possiamo dire, dei pagani, dalla discesa dello Spirito Santo. Chi può impedire che siano battezzati nell'acqua questi che hanno ricevuto con noi lo Spirito Santo? E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù. Non dobbiamo mai dimenticare che dal dono dello Spirito ridato a Pietro e ai suoi confratelli giudei presenti quando egli ritornò a Gerusalemme, e loro gli rimproveravano questo aver mangiato con i pagani, essere stati nelle loro case. Pietro allora dà la ragione, dà il motivo. Che diritto abbiamo noi di fermare il rivolgersi a tutte le nazioni di Gesù? Il Santo Vangelo poi aggiunge a questo fatto un elemento, per così dire, costitutivo. È Gesù stesso che sul finale del Vangelo di Luca ridice quale sia il suo compito messianico. Aprì la mente per ricordare loro le parole che vi dissi quando ero con voi, e cioè per comprendere le scritture. Cristo patirà, risorgerà, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli. Ecco che ritorna l'universalità, la conversione, il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni, e mando perciò su di voi colui che il Padre mi ha promesso. Ritorno ancora una volta il tema dello Spirito. Ma il passaggio di Paolo ai Corinzi ci consente di trattenere in maniera più sicura, più solida a noi cristiani che veniamo dopo 2000 anni, che cosa significhi questo destino di universalità e piuttosto cosa comporti. Comporta questo grande tema che ha attraversato e continua a attraversare tutta la storia cristiana: non deve venir resa vana la croce di Cristo. Nec evacuetur crux Christi, ripetevamo spesso fin da ragazzi, perché i sacerdoti erano molto attaccati a questo dato. Mi ricordo una volta in un incontro di esperti con San Giovanni Paolo II, che ci spiegò il senso profondo di questa affermazione. E perché questo avvenga, bisogna superare l'idea che la parola della croce sia stoltezza per quelli che si perdono. Bisogna superare questo dato, non è una stoltezza, anzi nella tradizione della Chiesa è diventata gloriosa. Ma che cos'è allora? Allora è l'espressione nell'abbassamento che Cristo, come dice sul finale del brano di oggi Paolo, è potenza di Dio e sapienza di Dio. Per questo nessun potere può essere esercitato senza che in qualche modo si riconosca che venga da Dio, e nessuna sapienza può essere adeguata se non si mette in valore la croce di Cristo, se si rende vana la croce di Cristo. Invece, per coloro che sono chiamati, di qualunque nazionalità siano, siano giudei, siano greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Anche noi dobbiamo imparare a coniugare questi due elementi, non rendere vana la croce di Cristo nel momento stesso in cui crediamo e viviamo accompagnati dal dato che Egli è sia la potenza di Dio che la sapienza di Dio. Mi ha mandato ad annunciare il Vangelo, dice ancora Paolo, non con sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo. Soprattutto in un momento molto delicato per l'umanità, ma anche per tutta la Chiesa, questo invito a non svuotare, a non vanificare la croce di Cristo, deve vedersi nella nostra stessa esperienza personale, al di là delle prove piccole e grandi che ci toccano.